Il ventisettesimo del Purgatorio, che è un canto bellissimo, comincia con versi in cui, come già abbiamo visto in altri canti, l'indicazione dell'ora è fornita in modo per noi poco chiaro, ma sono pochi versi e c'è chi ci aiuta a capirli. Ecco, siccome quando i primi raggi vibra laddove il suo fattor lo sangue sparse, cadendo ibero sotto l'alta libra e l'onde in Gange da non ariarse, si stava il sole, onde il giorno s'engiva come l'angel di Dio lieto ci apparse. Il sole stava come quando vibra i primi raggi su Gerusalemme, il luogo della passione di Cristo, mentre la Spagna, l'Ebro è un fiume della Spagna, sta sotto la costellazione della Libra e l'India, le onde del Gange, è arsa dalla nona e in India è mezzogiorno. Dunque, nel Purgatorio, se era vicina al tramonto, a Gerusalemme, che è agli antipodi, era l'alba, nella Spagna mezzanotte, sul Gange mezzogiorno. Può darsi che con codesti riferimenti, così esattamente discosti l'uno dall'altro, il poeta voglia significare altro. Mi pare suggestiva, per esempio, l'osservazione, fatta con cautela, del resto, del Pietrobono, il quale scrive: Dante è a un punto del suo viaggio in cui sta per cominciare moralmente un nuovo giorno, quello della libertà, recuperata principalmente in virtù del sangue che il fattore del sole sparse per redimere gli uomini. Perciò si compiace, credo, di rappresentare la terra come attraversata da un'immensa croce, stendente le sue braccia da Gerusalemme al Purgatorio, dall'Ebro al Gange, quattro punti rispettivamente antipodi e cardini per lui, non solo fisici, del nostro pianeta. Le due terzine si chiudono con l'apparizione dell'angelo, di cui ha detto soltanto che è lieto, breve quanto intensa nota serena, dopo la quale il tono muta profondamente in senso drammatico. In questa ultima notte in purgatorio è riservata a Dante la prova più tremenda, il cui significato purificatore è chiaro. Una vera e propria fiamma, un muro di fuoco, è posto fra lui e il di là, che ha nome paradiso terrestre, ma soprattutto Beatrice. Or vedi, figlio, dirà fra poco Virgilio, con estrema energia e affetto, tra Beatrice e te è questo muro. Fuor della fiamma stava in sulla riva e cantava Beati mundo corde, in voce assai più che la nostra viva. Poscia, più non si va se pria non morde, anime sante, il fuoco. Entrate in esso e dal cantar di là non siate sorde, ci disse come noi li fummo presso, perché io divenni tal quando l'intesi, qual è colui che nella fossa è messo. Nuovo stato di paura di Dante dunque è più grave che mai, caratterizzato in versi indimenticabili che attestano l'altissima coscienza artistica raggiunta dal poeta ormai ben oltre il punto medio della sua creazione. La nuova paura è improvvisa e violenta, è un brivido di morte. Non si può guardare prima a destra e a sinistra, eccetera, come Don Abbondio nell'incontro coi bravi. Qui, di colpo, c'è una siepe di fuoco da passare. Donde la forza, verso 16, di quel verbo mi protesi, seguito da due gerundi, guardando, immaginando, forte, in cui la vista scarica materia di tormento e paura all'immaginazione. In sulle man commesse mi protesi, guardando il fuoco, immaginando forte umani corpi già veduti accesi. Si capisce che occorre un intervento di Virgilio di intensità direttamente proporzionale, ma la situazione è talmente drammatica, per un più di paura fisica anche, che, come vedremo al verso 33, nonostante il bellissimo incoraggiamento del maestro, Dante non si muove, non trova la forza di muoversi. Quel verso, il 33esimo, sta isolato e sostesso come un muro, e io pur fermo e contra coscienza. Volsersi verso me le buone scorte e Virgilio mi disse: figliuol mio, qui può essere tormento ma non morte. Ricorditi, ricorditi, e se io sovresso Gerion ti guidai salvo, che farò ora presso più a Dio? Credi per certo che se dentro l'alvo di questa fiamma stessi ben mill'anni, non ti potrebbe far d'un capel calvo. E se tu forse credi ch'io t'inganni, fatti ver lei e fatti far credenza con le tue mani al lembo dei tuoi panni. Grossa novità, avete sentito? Si tratta di un fuoco che non brucia. Un fuoco, quello del purgatorio, che avvampa, potremmo dire, purissimo, senza incendiare. E allora, pon giù ormai, pon giù ogni temenza, volgiti in qua, vieni ed entra sicuro. E io pur fermo e contra coscienza, quando mi vide star pur fermo e duro, turbato un poco, disse: or vedi, figlio, tra Beatrice e te è questo muro. Virgilio è solo un poco turbato, evidentemente perché sa che le sue parole sono un argomento formidabile. Infatti, dire Beatrice è come dire il pensiero dominante, ma dominante nel senso più propriamente attivo, tonificante, sorgivo, perennemente sorgivo. Il nome, state attenti al freschissimo verbo, che nella mente sempre mi rampolla. La risoluzione, c'era da aspettarselo, è sottolineata da una similitudine tratta da Ovidio. Piramo e Tisbe s'erano dato puntello, come dice il popolo, sotto un gelso. Giunse prima Tisbe, ma un leone la salì ed essa scappò lasciandogli il velo. Ed ecco, arriva Piramo e vede il velo sanguinato in bocca al leone e crede che Tisbe è morta, sicché disperato si trafigge. Stava morendo quando tornò Tisbe e gridò il proprio nome. A quella voce Piramo morente riaperse gli occhi. Così Dante al nome di Beatrice si riprende. Come al nome di Tisbe aperse il ciglio Piramo in sulla morte e riguardolla allorché il gelso diventò vermiglio, così la mia durezza fatta solla, cedevole, mi volse al savio duca, udendo il nome che nella mente sempre mi rampolla. La tensione drammatica si è allentata. Ormai Dante è pronto a superare il fuoco della lussuria per tornare a Beatrice. Virgilio scrolla il capo e sorride come se scherzasse. Poi, mentre Dante lo segue nella fiamma, lo conforta continuando a parlargli di Beatrice. Onde crollò la fronte e disse: come, volenci star di qua? Indi sorrise come il fanciul si fa che è vinto al pome. Poi dentro il fuoco innanzi mi si mise, pregando Stazio che venisse retro, che pria per lunga strada ci divise. Sì, com fui dentro, in un bogliente vetro gittato mi sarei per rinfrescarmi, tant'era ivi l'incendio senza metro, senza misura. Lo dolce padre mio, per confortarmi, pur di Beatrice ragionando andava, dicendo: gli occhi suoi già veder parmi. E tutte e tre i poeti sono guidati da una voce che canta di là, quella dell'angelo, voce che trascorre nei versi con meravigliosa dolcezza. Sono le parole che Cristo pronunzierà il giorno del giudizio a coloro che saranno degni del cielo. Venite, o benedetti del Padre mio. Occorre avvertire la durata di questa voce, suggerita anche da l'enchantement, il verso che trabocca nel seguente. Guidavaci una voce che cantava di là, e noi, attenti pure a lei, venimmo fuor là ove si montava. Venite, benedicti patris mei, sono dentro un lume che li era, tal che mi vinse e guardar non potei. A questo punto, siamo al verso 61, comincia con estrema naturalezza il motivo della sera, tutto pervaso d'un malinconico spiritualissimo sentimento del tempo che passa. Lo sol sen va, soggiunse, e vien la sera. Non v'arrestate, ma studiate il passo mentre che l'occidente non si annera. Il tono è naturalmente solenne. Pensate un momento a quella pausa del verso 61. Lo sol sen va, soggiunse, e vien la sera. Quella pausa riempita dal soggiunse, e avrete compreso la natura intimamente spirituale del motivo per cui acquista tanto significato il mentre dell'ultimo verso, mentre che l'occidente non si annera, che annunzia con gravità la notte, una notte ben particolare, come ho già fatto osservare. Tanto più rilievo per questo prendono le notizie precise che Dante ora dà del viaggio, dico del luogo e del cielo, di sé e dei suoi compagni. Ciascuno deve poi far letto d'un gradino, non altrimenti che gli scalatori, di cui leggiamo sui giornali, che han pernottato dentro la grotta, la roccia succenge, prima di attaccare la vetta. Dritta salia la via, per entro il sasso, verso tal parte che io togliei raggi dinanzi a me del sol, che era già basso. E di pochi scaglion levammo i saggi che il sol corcar. E avevamo appena fatto il saggio di quella scala, fatti i primi gradini, che il sol corcar, sentite la cesura, magnifica, per l'ombra che si spense, sentimmo dietro io i miei saggi. E pria che in tutte le sue parti immense fosse orizzonte fatto ad un aspetto e notte avesse tutte sue dispense, ciascun di noi d'un grado fece letto che la natura del monte ci affranse la possa del salir più e il diletto. Per la nota legge del purgatorio, ricorderete, vedi di già come declina il giorno e l'andar su di notte non si puote. C'è l'interminato spazio, il sovrumano silenzio, per usare parole dell'infinito di Leopardi, veramente in questi versi sublimi. Una solennità deriva poi da tutta questa descrizione. È una sosta necessaria, tutt'altro che descrittiva, visto che ho detto descrizione, tra virgolette, ove si tende un'attesa calma, grave. Sosta che Dante prolunga con la similitudine delle capre e dei pastori, della quale si deve dire anzitutto con Momigliano che non ha nulla della poesia pastorale. La pace che vi spira dentro non è bucolica e per quanto si siano addotti in riscontri virgiliani, qui il disegno non è da Virgilio ma da Michelangelo. Lo scenario è solenne, le cime, la notte. L'ombra estiva è più che riposante e grandiosa. Gravi sono così le capre come i pastori e l'atteggiamento di questi è qualche cosa di sacro e come di biblico. Altro esempio mirabile, dunque, di quella dantesca poesia della montagna alla quale ho avuto già occasione di accennare, che noi scrittori d'oggi ammiriamo grandemente proprio perché, di là dal bozzettismo, dal descrittivismo idillico o meramente visivo, dà nel metafisico. Da queste capre di Dante, per restare sull'altissimo piano poetico in cui le abbiamo collocate, occorre nella letteratura italiana giungere alla capra della ginestra leopardiana, che pace superstite, estremamente concreta e simbolica, la dove è avvenuto il disfacimento geologico, e non soltanto geologico. Non voglio qui soffermarmi sui particolari della similitudine, che è tra le più rifinite di tutto il poema, e reca alla fine un verso, compendio, che non è piccola novità. Io come capra ed ei come pastori. Ecco, quali si stanno ruminando manse le capre, state rapide, proterve, sovra le cime avante che sien pranse pasciute, tacita l'ombra, mentre che il sol ferve. Questa è alta montagna, no? Guardate dal pastor che in sulla verga poggiato sé e lor poggiato serve, e quale il mandrian che fuori alberga lungo il peculio gregge, lungo il peculio suo queto per notta, guardando perché fiera non lo sperga, non lo disperda, tali eravam noi tutte e tre a lotta, io come capra ed ei come pastori, fasciati quinci e quindi d'alta grotta. Il carattere non puramente visivo di questa poesia si avverte benissimo nella terzina seguente, dove il significato s'affida alla ripetizione di poco. Dal suo arduo giaciglio Dante vede poco, ma per quel poco vede le stelle più chiare e più grandi del solito. Guardando le stelle, Dante è preso dal sonno. Ci sono due gerundi, si torna a pensare all'infinito del Leopardi, ruminando, mirando, e la parola sonno è ripetuta. Proprio questa insistenza e lentezza, anche il suono con un che di gonfio avvolgente, comunica il trapasso della veglia al sonno. E il primo di quei gerundi, ruminando, riconduce con meravigliosa coerenza espressiva al quadro delle capre. Poco parer potea lì del di fuori, ma per quel poco vedea io le stelle di lor solere e più chiare e maggiori. Sì ruminando e sì mirando in quelle mi prese il sonno che sovente, anziché il fatto sia, sa le novelle. E l'ora che Venere sorge sul monte del Purgatorio, e in sogno Dante vede una donna giovane e bella. È un'apparizione vaghissima, dolcemente suggestiva, consegnata com'è in versi che sono frasi musicali dal collo abbastanza lungo, penso a quel che scrisse Proust di Chopin. Ma non vorrei con questa metafora fuorviare la vostra attenzione dai particolari più significanti, quali le mani della donna di Lia, così deliberatamente e simbolicamente mosse intorno a fare una ghirlanda in una sorta d'allegro moderato. Né si dimentichi che è Elia stessa che parla delle proprie belle mani. È evidente che tutto questo è figura di qualcos'altro. Lia, infatti, rappresenta la vita attiva, si fa una corona di opere buone per piacersi allo specchio, cioè per gioirne quando si specchierà in Dio. La sorella Rachele, di cui prende a parlare il verso 104, rappresenta invece la vita contemplativa. Mai non si smaga dal suo miraglio, non si allontana mai da Dio, suo specchio, miraglio, provenzale miraglio, ma nel dialetto airolese i vecchi dicono murec, che non è lontano, allo specchio. Questi significati sono poi dichiarati nel verso 108. Lei lo vedere e me lo vrare appaga. Nell'ora credo che dell'Oriente prima ragione il monte Citerea, che di fuoco d'amor par sempre ardente, giovane e bella in sogno mi parea donna vedere andar per una landa cogliendo fiori. Sentite questa lunga frase, stupenda. E cantando dicea: sappia qualunque il mio nome dimanda a chi mi son Lia, e vo muovendo intorno le belle mani a farmi una ghirlanda. Per piacermi allo specchio qui m'adorno, ma mia suora Rachel mai non si smaga dal suo miraglio e siede tutto giorno. E lei dei suoi begli occhi veder vaga com'io dell'adornarmi con le mani, lei lo vedere e me l'ovrare appaga. E già, sottolineo questo già, è l'alba. Non certo un'alba qualsiasi, un'espressione come splendori antelucani, e il motivo, ricordate anche il purgatorio ottavo, dei pellegrini meno lontani dalla patria, infondono a questi versi una profonda malinconia e un senso come di trepida attesa. La patria celeste non è lontana, che diventa gioia certa, strenna, estremamente allietante, dopo le parole promessa di Virgilio, quel dolce pome, oggi porrà in pace le tue fami. E già per gli splendori antelucani che tanto a pellegrin surgon più grati quanto tornando albergan men lontani, le tenebre fuggian da tutti i lati e il sonno mio con esse, ond'io levami veggendo i gran maestri già levati. S'intende qui la felicità terrestre, il dolce pome. Felicità terrestre rappresentata dal paradiso terrestre di cui la landa fiorita del sogno era prefigura. Quel dolce pome che per tanti rami cercando va la cura dei mortali, oggi porrà in pace le tue fami. Virgilio in verso me queste cotali parole usò, e mai non furo strenne che fosser di piacere a queste eguali. Tanto voler sopravvoler mi venne dell'esser su, che ad ogni passo poi al volo mi sentia crescer le penne. Nel ritmo, che bisognerebbe puntualmente spiegare, vero? C'è veramente la coincidenza col pensiero logico. Siamo giunti al solenne momento in cui Virgilio si congeda da Dante, e c'è uno sguardo pieno d'energia, di consapevolezza indimenticabile. In me ficcò Virgilio gli occhi suoi. Questo sguardo dà il tono a tutte le parole del maestro, parole estreme, parole che sono la quintessenza di tutta la lunga vigile presenza di Virgilio nel viaggio sin qui compiuto da Dante. parole soprattutto direi ferme, tese d'alta tensione spirituale, sicché anche i versi che ribadiscono la dolce promessa, vedi, vedi, ne sono sorretti, e la chiusa è naturalmente solenne, perch'io te sovra te corono e mitrio, della corona che è segno dell'autorità temporale e della mitria che rappresenta l'autorità spirituale. Come la scala tutta sotto noi fu corsa e fummo in sul grado superno, in me ficcò Virgilio gli occhi suoi e disse: il temporal fuoco e l'eterno veduto hai, figlio, e se venuto in parte dove io per me più oltre non discerno, tratto to qui con ingegno e con arte, lo tuo piacere omai prendi per duce, forse dell'erte vie, forse dell'arte dalle strette. Vedi lo sol che in fronte ti riluce, vedi l'erbetta, i fiori e l'erbucelli, che qui la terra sol da sé produce, mentre che vegnan lieti gli occhi belli che, lacrimando, a te venirmi fenno, sederti puoi e puoi andar tra elli. Non aspettar mio dir più né mio cenno, libero, dritto e sano è tuo arbitrio, e fallo fora non fare a suo senno, perch'io te sovra te corono e mitrio.